Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parleremo del tappeto erboso. Siamo arrivati proprio nel periodo dell'anno dove bisogna cominciare a prendersi cura del proprio giardino. Uno magari pensa, ma come, ha nevicato fino all'altro giorno in alcune parti del nostro cantone? Eppure sì. Comunque, come recita il detto, l'erba del vicino è sempre più verde. Noi ammiriamo tante volte appunto i prati che vediamo dai nostri vicini e vorremmo ottenere più o meno lo stesso risultato. Diciamo che un bel prato verde è il sogno di tutti i proprietari di un giardino. Allora oggi vedremo con il nostro giardiniere consulente tecnico che viene sempre a trovarci, Valentino Stedler, come fare con tanti consigli pratici per una cura del prato, perché il nostro prato sia davvero perfetto. Buongiorno Valentino.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, è il primo lavoro, uno dei primi lavori, il tappeto verde. Come spesso mi soffermo a dire, il tappeto verde è sicuramente quella componente del giardino che insomma richiede parecchio attenzione e parecchio lavoro se si vuole averlo bello.
Tanto, tanto lavoro, tante ore, tanta passione e spesso, va detto, anche qualche soldo, perché i prodotti costano e la fatica, insomma il tempo è denaro.
Sì, anche nel nostro settore purtroppo i prezzi erano aumentati in maniera vertiginosa, soprattutto i fosfati che purtroppo vengono proprio dalla Russia e dall'Ucraina, ma buone notizie, quest'anno 2024 sono scesi del 10% i prodotti, ecco. Questo influisce sicuramente anche, diciamo, in maniera positiva per il borsellino.
Ogni tanto una buona notizia. Io dicevo, ridendo, l'erba del vicino è sempre più verde. Possiamo dire che l'intensità della colorazione del prato dipende dalle erbe di cui è composto?
Sì, da una parte sicuramente dalla miscela che noi scegliamo per il nostro tappeto verde e dall'altra parte naturalmente il nutrimento che gli diamo e d'estate poi anche l'acqua che gli diamo.
Allora, diciamo che comunque la salute anche a lungo termine dipende soprattutto dalla giusta cura. Bisogna pensare, è passato l'inverno, tante erbe sono per fortuna morte, soprattutto quelle infestanti che ci fanno tanto tribolare. Arriva il momento in cui bisogna preparare comunque il prato anche a ricevere tutte le cure che gli daremo.
Sì, e per quello che abbiamo scelto questa data per fare questa puntata sul tappeto verde, perché è il momento giusto e tutta quell'energia che investiamo ora per il tappeto verde poi ne traiamo profitto d'estate con un bel tappeto verde. Spesso e volentieri in questa stagione, visto che piove, come abbiamo visto, magari abbiamo concimato l'anno scorso un pochettino anche a settembre-ottobre, c'è ancora un po' di nutrimento e spesso accade che in questo periodo dell'anno il tappeto verde non è malaccio e di conseguenza magari diciamo vabbè, è bello, lasciamolo. Invece no, adesso andrebbe proprio fatto quei lavori che vanno fatti, cioè se è già cresciuto un pochettino, perché succede che dove batte più il sole è già cresciuto, magari passare col tosa erba e poi arieggiarlo. Molto importante arieggiarlo, togliere le parti diciamo morte del tappeto verde dell'anno scorso. E naturalmente arieggiare il terreno, arieggiare un pochettino la radice del tappeto verde esistente. A questo punto concimare. Se il tappeto verde diciamo è un po' patito perché c'erano dentro delle erbacce che sono morte o magari abbiamo anche un cagnetto che ogni tanto fa un qualche buco, magari va riseminato, possibilmente con una miscela che assomiglia al nostro tappeto verde. Se siamo pignoli, altrimenti si vedrà un po' la differenza di colore dalla nuova risemina al tappeto verde esistente, ma non è così grave.
Ecco, io sono sicura che tantissimi tra i nostri ascoltatori sono bravi, sanno che cosa devono fare, lo fanno da tanti anni, però il consiglio del professionista è sempre il benvenuto, quindi magari ne vogliono approfittare di questa consulenza proprio per fare le domande che interessano per la cura del loro prato verde. Ricordo quindi che i nostri numeri di telefono sono lo 0848 030808, oppure se si sceglie la formula del messaggino WhatsApp, si può scrivere allo 076 321 11 13. Noi abbiamo scelto apposta, no, di fare questa consulenza ai nostri ascoltatori in questo periodo dell'anno, perché è proprio il momento giusto per cominciare i lavori. Ci ha colto un pochettino alla sprovvista sicuramente tutta l'acqua che è venuta nelle scorse settimane. Immagino che prima di cominciare i lavori bisogna forse aspettare che asciughi bene il nostro prato, o posso iniziare subito?
No, anzi, quest'acqua ha fatto benissimo, per quanta, diciamo, sia stata fastidiosa per noi, ma per la natura ci andava, diciamo, avevamo carenza di acqua. L'anno scorso è stato un anno abbastanza carente di acqua, adesso praticamente la falda è a posto, cioè tutta quell'acqua che mancava, ora siamo veramente a posto con l'acqua, i nostri giardini sono felici, le nostre piante sono felici. Se adesso, speriamo che adesso venga il bel tempo, è proprio l'ideale per buttarsi nel tappeto verde, per fare i lavori che vanno fatti nel tappeto verde. Se le temperature anche notturne andranno sopra i 10 gradi, spero presto, tutto germina molto velocemente, tutto cresce molto velocemente.
Beh, diciamo che comunque dobbiamo dare le cure giuste al nostro prato, perché altrimenti possono anche esserci delle conseguenze. Magari in futuro possono apparire delle chiazze, cresceranno le erbacce, i funghi, quindi vediamo bene nel dettaglio, anche se prima hai elencato tutte le fasi alla velocità della luce, di spiegare passo per passo con calma.
Benvenga. Dunque, come detto, spesso volentieri, anche se siamo presto in primavera, ci sono delle zone nel tappeto verde che sono già cresciute, magari già alte 10-15 centimetri, altre invece non sono cresciute, e questo è dovuto un po' al sole, un po' al nutrimento. Allora prendiamo il tosaerba e tagliamo il tappeto verde a un'altezza di 5 centimetri più o meno, poi va rieggiato, come detto.
Perché 5 centimetri?
5 centimetri è una buona misura per questa stagione. Uh-huh. Poi d'estate lo lasciamo più lungo, in maniera che il prato si può proteggere dal caldo, dall'irradiazione solare, ma adesso, visto che il sole non è ancora così forte, il 5 centimetri è una buona altezza.
Uh-huh.
Poi, come detto, arieggiare solo in una direzione, non incrociare. Quella è un'operazione che io evito di fare, lo faccio unicamente quando voglio rifare completamente un tappeto verde, quando lo brucio, aspetto una settimana che il diserbante faccia effetto e poi faccio la arieggiatura incrociata, così strappo tutto. L'incrociare è un po' pericoloso, appunto, che debilita un po' il tappeto verde esistente. Allora, solo in una direzione, togliere bene quello che noi abbiamo arieggiato e poi procedere con una concimazione. La concimazione ideale per questa stagione è una concimazione di un prodotto, solitamente vengono definiti start, cioè sono dei prodotti che svegliano il tappeto verde, sono dei prodotti che non durano tanto nel tempo, ma gli danno quel bel colpo che in spazio di 3 giorni, diciamo in questo periodo dell'anno, il tappeto verde è veramente verde, cioè passa dal marroncino secchino al verde. E qui ci sono tanti prodotti, ogni ditta produttrice ha il suo nome, ha un po' le sue caratteristiche. Io consiglio magari anche di usare un prodotto che contiene del ferro, in maniera che spesso e volentieri d'inverno si formano dei muschi, perché c'è meno sole, il sole è più basso, magari c'è una siepe o c'è la casa del vicino che getta un'ombra, di conseguenza si forma del muschio. Se usiamo come prima concimazione un concime che contiene del ferro, il ferro brucia il muschio, non c'è bisogno di prendere chimica, proprio basta solo il ferro che è contenuto nel prodotto e il muschio sparisce. L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è che il ferro macchia. Allora, quando voi applicate questo concime e avete, diciamo, sul bordo del tappeto verde una pavimentazione che può essere granito, che può essere marmo, scopate via dalla superficie, diciamo, della pavimentazione questo concime, perché capita sempre che un qualche granello casca su una pavimentazione, perché altrimenti quando bagnate o quando piove si forma la macchietta di ruggine.
Qualcuno ci chiede, per
arieggiare,
ecco, basta una potente rastrellata o è bene utilizzare gli appositi macchinari?
Dunque, la potente rastrellata va benissimo, cioè facciamo anche un po' di ginnastica. Diciamo, gli apparecchi ci facilitano la vita, si possono regolare. Io dico sempre, deve penetrare il corsello almeno 1,5 cm nella trama, in maniera che apriamo anche il terreno, non solo togliere, diciamo, il feltro, la parte morta del tappeto verde, ma anche aprire un po' il terreno in maniera che quando noi concimiamo come secondo intervento e magari addirittura seminiamo, il concime e la semenza è già dentro nel terreno, e questo è molto importante. Si può fare col rastrello, naturalmente olio di gomito.
Beh, qualcuno ci dice che insieme all'erba viene via di tutto di più, ci scrivono, e alla fine rimane un prato davvero molto speluccato.
È vero, è per quello che esistono sul mercato naturalmente anche tanti prodotti combinati che sono specifici proprio per l'arriaggiatura. Spiego, ci sono dei prodotti dove c'è dentro la semenza, il concime e del substrato. Solitamente poi un substrato molto studiato, nel senso che poi questo substrato, che non è proprio a terra, è un substrato che libera anche i concimi bloccati nel terreno. Di conseguenza noi concimiamo, seminiamo e copriamo questa semenza, che è molto importante, con questo substrato che c'è già dentro. Cioè ci sono tantissime miscele di questo tipo che sono veramente interessanti, perché con un lavoro solo ne facciamo 3.
Un'ascoltatrice ci scrive, altra domanda, il nostro prato, il prato verde è pieno di muschio, sì. E chiede, è un problema?
Sì, il muschio a lungo andare soffoca il tappeto verde, soprattutto se la zona è molto umida o se la zona è ombrosa, per quello che appunto accennavo prima a questi prodotti, questi concimi che si danno in primavera, che contengono il ferro, perché il ferro proprio brucia il muschio.
Ma quando è presente bisogna proprio anche quello toglierlo, strapparlo via e poi mettere i prodotti in maniera che non ricresca? Oppure?
Dunque, se arieggiamo, arieggiamo ovunque. Comunque sia, il ferro proprio brucia il muschio, cioè lo secca, sparisce.
Ecco, qualcun altro ci dice, a proposito del muschio, invece si forma tantissimo nelle fessure delle piastrelle.
Sì, questa è un'altra cosa, non è propriamente il muschio che troviamo nel tappeto verde, ma sì, c'è anche lì.
Allora, un altro messaggio, buongiorno, come faccio ad evitare il papio?
Allora, se l'ultima puntata era dedicata alle nuove normative sui fitosanitari.
Esatto.
E quest'anno e anche l'anno prossimo sono sicuro che ritorneremo spesso a quella puntata. Ma già lo sapevamo.
Ci abbiamo spiegato come l'ordinanza è cambiata, non si possono più utilizzare questi prodotti che erano troppo forti, non biodegradabili, adesso bisogna utilizzare dei prodotti omologati.
Sì, allora al momento viviamo in un limbo, nel senso che è una fase di transizione. La normativa è entrata in vigore l'anno scorso, ma abbiamo 2 anni per adeguarci. Cioè non è il privato che si deve adeguare, è proprio, diciamo, tutto quello che è a monte, la produzione e la vendita. Allora, i prodotti che noi siamo abituati ad usare si possono vendere ancora fino il 31 dicembre 2025. Ma se il consumatore, il privato, ha i prodotti, è chiaro che lui li può usare. Dunque, il papio. Contro il papio ci sono dei prodotti specifici, non tanti, a dir la verità, 2, e scarseggiano tantissimo. Se si ha la fortuna di trovarli ancora, si è veramente fortunati, perché dal momento che è uscita la normativa tutti hanno fatto la caccia a questi prodotti, e confesso che ce n'è veramente giro poco. Ci sono questi prodotti specifici contro il papio. Quando non ce ne saranno più, abbiamo una fase un po' difficile, nel senso che al momento l'unico prodotto che può prevenire il papio è un concime per tappeto verde, che contiene un antigerminativo naturale. Questo antigerminativo fa sì che niente di nuovo germina nel prato. Niente, non solo il papio.
Anche l'erba.
Anche l'erba. Se noi vogliamo fare una risemina, non possiamo usare questo prodotto. Dunque, il senso è far sì che il tappeto verde sia bello e a quel punto usare questo prodotto. È un prodotto solido, sono sacchi da 7,5 kg, se non mi sbaglio, che vanno per 150 metri quadrati e questo trattamento va fatto 5 volte all'anno. In questa maniera praticamente non germina niente di nuovo e nel contempo concimiamo il nostro tappeto verde.
Quindi non va a rovinare un prato forte già esistente?
Assolutamente no, anzi lo concima.
Però lo sappiamo tutti, no? Il papio comincia a spuntare in un posticino del nostro giardino e poi in un attimo si prolifica a macchia d'olio.
Il papio è una brutta bestia, sì.
Infatti qualcuno ci ha scritto che praticamente ha gettato la spugna alla fine l'anno scorso, ci dice, ha tagliato basso basso il papio in maniera che rimaneva comunque un prato bello fitto.
Sì, il problema è che il papio durante l'inverno muore, nel senso che è una pianta che ha bisogno di caldo, cioè nei paesi caldi viene seminato il papio, cioè già alle Canarie ho visto che adesso nel frattempo si semina il papio, naturalmente in Africa da sempre si semina il papio, da noi non ce la fa, muore e di conseguenza se lasciamo che il papio prenda il sopravvento poi d'inverno non abbiamo più niente. E l'anno dopo non c'è niente perché il papio prende il sopravvento sul nostro prato.
E quindi questo è il momento buono comunque per riseminare. Che cosa posso fare come intervento proprio là dove ho queste chiazze, dove è morto il papio?
Dunque, ci sono diverse possibilità. Uno, proprio che faccio un lavoro da zero, nel senso che gratto bene o addirittura vango, rastrello, parifico il terreno e semino e concimo. Oppure, se queste chiazze non sono troppo grandi, ci sono dei prodotti simili a quello che ho menzionato prima per rifare il prato, nel senso che sono dei prodotti dove c'è dentro substrato, semenza e concime in maniera molto più concentrata che quello specifico per la riaggiatura, che posso buttare a manciate in queste superfici, in questi buchi, e visto che è voluminoso perché c'è anche substrato, compensa anche a eventuali avvallamenti e la ricrescita è molto rapida. In spazio di 2 settimane, se le temperature sono giuste, abbiamo già un prato alto 10 centimetri, cioè è già parificato al tappeto verde che noi abbiamo. Sono dei prodotti eccezionali e vanno alla grande, alla gente piace perché l'effetto è rapido. Ormai il mondo è tutto sul rapido andante, noi abbiamo questa esigenza sempre di più che tutto sia rapido e cerchiamo anche nel nostro mondo, che siamo molto legati alla natura e spesso e volentieri la natura ci volta le spalle perché la natura ha bisogno dei suoi tempi e che non corrispondono più, diciamo, ai nostri tempi purtroppo. Questi prodotti viceversa sono dei prodotti incredibili perché sono proprio combinati, cioè il concime e la semenza è proprio integrata e questo fa sì che se la temperatura e se c'è l'umidità germina in una maniera incredibilmente veloce.
Ci chiedono come si concima il giardino.
Allora, esistono dei programmi e sono infiniti e diventano sempre più complessi proprio perché con queste nuove normative che, come detto, sono cambiate, dobbiamo anche un po' cambiare la maniera di pensare. Fino a ieri noi aspettavamo che avevamo il problema, a quel punto intervenivamo sul problema. Sempre di più la nostra maniera di affrontare il giardino, ma tutti i campi, non solo il tappeto verde, sarà prevenire e non curare. Cioè far sì che il nostro giardino o la nostra pianta, il nostro orto, il nostro frutteto sia sano e pronto ad affrontare tutte le cose, chiamiamole magagne, che possiamo avere durante l'anno. Ma è possibile.
Capita di trovare magari nei negozi di grande distribuzione anche dei fascicoletti, no? Dove spiegano l'utilizzo dei prodotti. Io ho trovato tra le tante cose anche una sorta di piccolo calendarietto dove veniva proprio scritto, me la sono portata, ad aprile concimazione primaverile con l'azoto ben disponibile, poi a maggio concimazione di inizio estate, spiegano, poi a luglio concimazione consumazione estiva e a settembre concimazione autunnale. Vale ancora questo calendarietto?
Sì, diciamo è molto generalizzato. Come dicevo prima, ci sono tantissimi programmi di concimazione e io adesso potrei, per esempio, citarne uno, così buttato là. Abbiamo parlato del concime che contiene il ferro per bruciare il muschio che magari si forma durante l'inverno. Farei la prima concimazione adesso, quando faccio la rieggiatura, con questo prodotto. Questo prodotto concima 6 settimane più o meno. Allora, fra 6 settimane interverrei con un concime a lunga durata. 3 concimazioni a lunga durata, sparse sull'anno. Ora praticamente sarebbe una fine aprile, di conseguenza dopo 2 mesi un'altra concimata e la terza concimata a metà agosto, quando le temperature notturne sono di nuovo calate perché ci sono stati i primi temporali, posso fare la terza concimata con un prodotto a lunga durata. E poi a ottobre mettere un concime specifico per l'autunno. Questo è un programma molto molto semplice. Poi si può integrare questi nuovi prodotti che menzionavo prima, il concime con l'antigerminativo, posso intercalare in maniera che non abbiamo le erbacce. C'è un nuovo prodotto che è arrivato in questi giorni sul mercato, che è un concime liquido che contiene dei microelementi che bruciano le erbacce. Allora questo qua è, parliamo del futuro. Visto e considerato che a 31 gennaio 2025 i prodotti selettivi che siamo abituati a usare, cioè che bruciano per esempio il trifoglio ma non fanno niente al tappeto verde, no? Questi prodotti spariranno. Come detto, c'è la Nouvelle Vague. Questo prodotto appena uscito è un prodotto liquido, è un concime liquido, concime al tappeto verde, c'è da 1 litro che è per 100 metri quadrati, c'è da 2,5 litri che è per 250 metri quadrati, che ha una combinazione molto particolare dei microelementi che, così composta, brucia tutte le dicotiledoni, cioè il trifoglio, il dente di leone, la piantagine, l'achillea, le solite erbacce che troviamo nel tappeto verde alle nostre latitudini. Non sappiamo come reagisce sulla cetosella. La cetosella è quell'erbaccia che è un trifoglietto rosso che la fa il fiorellino giallo, che è veramente maledetta. Questo perché è maledetta? Perché ha pochissimi stomi fogliari. I stomi fogliari sono come i nostri pori, cioè è l'interscambio dalla struttura interna dell'erbaccia o delle piante in genere e l'esterno. Se questi stomi sono chiusi, se questi stomi sono pochi, come per esempio nei cactus, è molto difficile far penetrare i prodotti. Allora non ho ancora visto, perché i test che sono stati fatti con questo nuovo prodotto non sono stati fatti sulla cetosella, proprio perché la cetosella c'è da noi in Ticino, ma al nord delle Alpi praticamente non esiste.
Qualcuno ci dice il mio problema è la quantità, io non so mai quanto concime utilizzare.
Allora, per concimare giusto ci sono i carrelli. Su tutti i concimi venduti in Svizzera, che sono omologati in Svizzera, ora ci sono anche concimi che non dovrebbero essere sul mercato svizzero, che entrano dentro soprattutto dall'Italia, che non sono omologati e di conseguenza questi prodotti non hanno l'obbligo di scrivere sull'apertura dei carrelli più usati, ma sui prodotti prodotti in Svizzera o importati in Svizzera a regola d'arte, sul concime, sul sacco, sulla confezione c'è sempre scritto l'apertura del carrello, se posso definirlo, la Gardena, la Wolf, i soliti, insomma. I soliti carrelli, quelli più usati, vengono menzionati e c'è scritto l'apertura da applicare per il concime in questione.
Mm-hmm. Ci chiedono anche, posso usare il terriccio del compost casalingo e spargerlo sul prato? È un terriccio molto scuro e appiccicoso.
No, non va bene, assolutamente. Eviterei di fare questo lavoro. I terricci specifici per il tappeto verde sono proprio specifici, nel senso che vengono tritati in maniera finissima e solitamente sono composti da sfagno che viene macinato in maniera molto fine e di sabbia, spesso e volentieri meglio sarebbe che non fosse sabbia ma che fosse silicio, e queste miscele sono proprio specifiche proprio perché si possono applicare anche in un tappeto verde esistente, è talmente fine che se è asciutto sia il terriccio che il prato, questo terriccio quando noi lo applichiamo, quando lo buttiamo sulla superficie, va in mezzo alla trama del tappeto verde e va dove deve andare. Viceversa un composto è troppo grossolano e ci fa solo danni.
Patrick ci chiede che cosa posso utilizzare oltre che a strapazzarle per eliminare le erbacce.
Dipende quale erbacce. Allora, siamo sempre lì, abbiamo le dicotiledoni che sono le erbacce a foglia larga che si vedono, si notano nel tappeto verde perché sono strutturalmente completamente diverse dal nostro tappeto verde che ha una foglia fine. Queste si possono eliminare con i prodotti selettivi e poi c'è il famoso papio viceversa che ha la stessa morfologia del nostro tappeto verde e di conseguenza è molto più difficile da combattere perché strutturalmente è uguale al nostro tappeto verde.
Sì. Allora, una ascoltatrice ci ha mandato una fotografia, magari è il caso che la faccio anche vedere al nostro ospite, però tento di descrivervi la situazione. Al bordo della casa, tutte le stagioni, nonostante abbiamo riseminato e poi bagnato con regolarità, l'erba non cresce, si vede proprio, adesso c'è anche la neve sulla fotografia, però tutto lungo, diciamo, il bordo dove poi si trova il cemento, l'erba manca completamente.
Sì, questo qua è un po' un classico. Molto probabilmente sotto lì c'è poca terra, magari ci sono anche dei detriti, dei sassolini, magari c'è anche del cemento e poi c'è anche il cordolo che naturalmente d'estate si scalda e riflette il calore sul tappeto verde. Quello è sicuramente quei 30 centimetri, 40 centimetri, sono la zona più calda della superficie del tappeto verde e il tappeto verde soffre, probabilmente proprio anche perché non c'è profondità di substrato.
Non siamo ancora arrivati a parlare di irrigazione, insomma, di come bagnare il prato e ci hanno anticipato gli ascoltatori e qualcuno ci chiede soprattutto d'estate meglio bagnare il prato di primo mattino o già la sera, c'è chi lo bagna anche di giorno.
Allora, di giorno sicuramente no. Io tendenzialmente preferisco bagnarlo la mattina. Questo perché il bagnare alla sera mi spaventa sempre un po', perché se la parte aerea, la parte verde del prato mi resta bagnato troppo a lungo e con le temperature comunque alte dell'estate, i funghi vanno a nozze. Di conseguenza, scusate, preferisco bagnare alla mattina in maniera che la parte verde, la parte aerea del prato si asciughi abbastanza rapidamente. Meno a lungo è bagnato, meglio è. Bagno la mattina, magari bagno anche la mattina sempre più presto quando fa molto caldo d'estate, ma tendenzialmente sono prudente a consigliare di bagnare alla sera.
Quantità giusta?
Dunque, io tendenzialmente alle nostre latitudini consiglio di bagnare tutte le mattine un 15 minuti, 20 minuti al massimo, non di più. Quelle teorie di bagnare più volte al giorno a me non piacciono.
Uh-huh. Quindi con quale frequenza? Una volta al giorno?
Una volta al giorno, tutte le mattine in pratica, quando fa molto caldo.
Certo,
appunto.
E invece adesso in primavera?
Ma quando si faranno poi partire, adesso io parlo di impianti di irrigazione perché è più semplice parlare di impianti di irrigazione, ma poi se lo si bagna a mano si riflette la cosa, quando si fanno partire, non ancora adesso naturalmente, a seconda diciamo anche della meteo, solitamente aprile-maggio che li facciamo partire, io faccio partire una volta alla settimana. Poi man mano che la stagione diciamo avanza, diventa più caldo, le giornate diventano più lunghe, faccio una volta, due volte alla settimana, poi tre volte alla settimana per poi andare tutti i giorni.
Quando invece faccio i lavori di cui abbiamo appena parlato, quindi ho fatto la mia arieggiatura, non devo bagnare?
Sì,
devo bagnare.
Quando noi diciamo abbiamo arreggiato, poi abbiamo risseminato, ma anche quando abbiamo concimato è importante bagnare. E quando abbiamo fatto una semina, la semina deve sempre restare umida, non possiamo lasciarla asciugare. Chiaro che se le temperature sono ancora relativamente basse e magari abbiamo delle giornate nuvolose, magari non dobbiamo bagnare tutti i giorni. Però l'importante è che resti umido, non può asciugare la semenza, se noi la lasciamo asciugare deperisce e il più delle volte se lo mangiano i passeri al posto di germogliare. Ecco.
Qualcuno ci chiede, volevo chiedere se posso gettare la cenere del camino sia per l'orto che per il tappeto verde.
Orto.
Orto?
Orto.
Come mai? Io non l'avevo mai sentita.
No, la cenere è fantastica, va benissimo nell'orto, va bene per i cespugli, ma non buttiamola nel tappeto verde, no? È una porcheria. Anche già solo buttare la cenere nel tappeto verde, poi è lì. Nel senso, nel tappeto verde ci camminiamo. No, io orto va benissimo.
Buongiorno, nel giardino di mio zio, siccome il terreno si è ammorbidito, la talpa ha incominciato a lavorare. Che cosa posso fare?
Ah, ma è fantastico, se c'è la talpa vuol dire che il terreno è buono. La talpa è simpaticissima. Io mi raccomando che nessuno venga in mente di uccidere una talpa. Le talpe a me le adoro, sono degli animali fantastici e come vi ho detto lo so che può essere antipatico, ma se la talpa è venuta a trovarvi vuol dire che il vostro terreno è buono. Facciamo in maniera che vada dal vicino. Ecco.
No, che consiglio, Valentino. Ecco, no, battute a parte, si può comunque fare in modo magari di andarla nel prato libero, nel bosco, da qualche parte.
Dunque, catturarla non è evidente. Ci sono degli apparecchi ultrasuoni che alle talpe non piace e di conseguenza se ne vanno.
Ecco, perfetto. Allora, io il concime solido per le piante, prima lo sciolgo nell'acqua e poi lo verso nei vasi. Faccio bene o sbaglio? Vedo che le piante sono molto vigorose.
No, non fa male. Diciamo, solitamente un concime solido è pensato per essere un concime solido. Quasi sempre un concime solido è poi anche un concime a lunga durata, nel senso che si scioglie ogni volta che prende dell'acqua, ogni volta che noi bagniamo, ogni volta che piove. E ha quella funzione. Ora, scioglierlo nell'acqua io non lo farei, perché per quello ci sono i concimi liquidi. Però si può fare, se la nostra ascoltatrice o ascoltatore ha buone, diciamo, esperienza, buoni risultati in questa maniera, per l'amor del cielo, io sono sempre aperto a novità.
Beh, questa domanda va un po' fuori dal nostro argomento, ma noi rispondiamo comunque a tutti. Qualcuno ci chiede, buongiorno, come possiamo combattere il maggiolino nelle piccole serre da balcone per l'insalata?
Dunque, il maggiolino è un problema non solo nelle serre dell'insalata, ma è un grande problema anche per il tappeto verde. Il maggiolino fa parte del nostro ambiente, della nostra regione, e se il maggiolino è presente in numeri esigui, non dà grandi problemi. Il problema è che quando prende il sopravvento, se torniamo al nostro tappeto verde, la regola è ci possono essere 50 larve di maggiolino per metro quadrato. Se superiamo questo numero cominciamo a avere problemi. Meglio sarebbe stare sotto il 35. Sì, è eufemismo, sembra una cosa strana, come facciamo a sapere se sono 50? Solitamente quando il maggiolino è presente in numero troppo elevato, il tappeto verde comincia a ingiallire. Questo perché il maggiolino mangia le radici, cioè la larva del maggiolino, non è l'insetto che fa il danno. La larva del maggiolino mangia la radice del tappeto verde e di conseguenza il tappeto verde ha sempre meno radice e ha sempre meno possibilità di assorbire acqua e nutrimento, di conseguenza ingiallisce. Come faccio? Cosa faccio? Può farlo anche il privato, non ha bisogno di chiamare un professionista subito. Può andare a inginocchiarsi nel prato dove è giallo, afferrarlo con le mani e cercare di tirarlo su. Se il tappeto verde viene su è perché non ci sono più radici. A quel punto vede sulla superficie, sotto il tappeto verde, quante larve ci sono. Sicuramente ce ne saranno tante. A quel punto si può raccoglierle fisicamente oppure intervenire con dei prodotti.
Qualcuno ci chiede, ma anche il riccio ama il buon prato? Noi ne abbiamo uno in giardino.
No, il riccio non fa nessun danno al prato. Lui adora il prato, sì, certo, perché riesce a muoversi molto bene. Un altro animale estremamente simpatico. E ben venga, vorrei averlo anch'io il riccio in giardino.
Allora, qualcuno dice, grazie mille per i preziosi consigli, il parassita del bosso che ho a lato del tappeto verde intacca anche l'erba. Quando posso iniziare a trattare il bosso per evitare l'infestazione che me lo ha distrutto l'anno scorso?
Allora, parliamo della piralide. La piralide è un bruco che predilige il bosso, ma non solo. Dunque, al tappeto verde non fa niente, prevengo. Lui adora il bosso e se non trova il bosso va anche su altri cespugli, però in prevalenza colpisce il bosso. Dunque, per eliminare la piralide del bosso ci sono diverse maniere. Si può usare un insetticida perché è molto suscettibile il bruco, cioè muore subito, anche con un semplice piretro che è abbastanza blando come insetticida, il bruco della piralide muore. Oppure agire in maniera completamente biologica, cioè utilizzando quei prodotti che contengono un batterio che si nutre del bruco della piralide, e questo qua è molto efficace e non c'è speranza, nel senso che si elimina. Naturalmente non si fa un trattamento preventivo. Quando noi vediamo i primi bruchi che girano bisogna intervenire, bisogna trattare sia con un prodotto che con l'altro prodotto.
Qualcuno ci chiede se esistono dei diserbanti tra virgolette naturali, cioè in pratica la ricetta della nonna.
Allora, le ricette della nonna stanno tornando di moda, alla grande. E confesso che io sono una di quelle generazioni che, mi fa male a dirlo, deridavamo la nonna. Oggi dobbiamo ricrederci e ci rendiamo conto di quanto le nostre nonne erano sagge. Dunque, non siamo ancora ai livelli dei diserbanti, ma qualcosina ho sentito anche a quel proposito, che usavano degli rimedi naturali per diserbare. Allora, lì non ci metto ancora la mano sul fuoco, non voglio sbilanciarmi, ma stiamo lavorando tantissimo sui rimedi della nonna, non nel tappeto verde ancora, ma nell'orto siamo a un punto eccezionale, stiamo lavorando con 3 principi attivi, ve lo dico, anche se siamo fuori dall'argomento odierno, lavoriamo con l'ortica, lavoriamo con l'equiseto e lavoriamo con la lecitina. Questi 3 principi attivi sono eccezionali e sono 3 principi attivi che la nonna coltivava, macerava e applicava.
Ci chiedono, per chi ha le tartarughe di terra, se i concimi possono essere nocivi e poi anche che semi seminare in modo che siano tartacibo.
Dunque, il concime, se abbiamo le tartarughe, bisogna andare a vedere di prendere dei concimi adatti. Allora, i concimi a lunga durata non sono adatti per la vita delle tartarughe. Dunque, prevengo, le tartarughe sono animali, gli animali sono più intelligenti di noi. Non mangiano quello che non devono mangiare, però strisciando naturalmente, in particolare la tartaruga, si riempie del concime se si trova sulla superficie, soprattutto se noi poi abbiamo bagnato o ha piovuto. Di conseguenza, anche qui, sui concimi c'è scritto, solitamente c'è un disegno con il cagnolino normalmente, che sono adatti per quando ci sono animali che vivono nel tappeto verde. Sempre di più, sempre più prodotti vengono prodotti proprio per, diciamo, la convivenza animale e giardino, ecco.
Allora, Valentino Stedler, grazie mille per tutti i consigli dati ai nostri ascoltatori. Sono arrivati davvero tanti messaggi. Io ringrazio gli ascoltatori perché, insomma, è grazie ai loro messaggi che poi la trasmissione diventa interessante. Prometto, a chi non abbiamo potuto rispondere in diretta, daremo una piccola risposta ancora per iscritto al messaggio. Vogliamo dire, prima di salutare, che tra pochissimo ci sarà un corso gratuito che terrai proprio tu per un negozio Do It del Luganese, ci si può iscrivere e proprio avere tutte le nozioni per avere un prato verde. Spiegherai quali sono appunto i passaggi e spiegherai anche un pochettino i prodotti che si possono utilizzare. Come ci si fa ad iscrivere?
Dunque sì, io metto a disposizione, o ci sono dei negozi che mettono a disposizione questi corsi, sono gratuiti. Il prossimo è il 23 di marzo, è un sabato, è nel Luganese, sì, è a Manno, non possiamo citare il nome diciamo della catena, ma a Manno non ce ne sono tante, ce n'è una. E è molto interessante, venite veramente, iscrivetevi, è molto interessante. Prima di tutto conoscete veramente me, e questo a priori interessante, ma il corso in sé è veramente interessante, è un po' un mattone, ma io cerco sempre di farcirlo di esempi pratici, esempi simpatici, e di conseguenza le 2 ore e mezza che dura il corso, magari ogni tanto anche 3 ore a seconda delle domande che poi arrivano dal pubblico, è molto interessante. E soprattutto in questo momento, come abbiamo già citato, che è una fase di transizione dove ci sono tante novità sul tavolo, è importante essere aggiornati.
Grazie Valentino, io posso dirvi che questo corso l'ho fatto, il mio giardino è un disastro, ma almeno abbiamo conosciuto Valentino e viene regolarmente a darvi i suoi preziosi consigli. Noi ci risentiamo domani, buon pomeriggio.